Buonasera. Continuano le letture di Ars. Con rispetto verso Eckhart, dobbiamo per forza fare una seconda e forse una terza lettura di questi testi, perché, un po' come è stato per il Tao Te Ching o altri ancora, è una presunzione quella di poter risolvere in un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora, quelli che sono degli insegnamenti che hanno un riverbero importantissimo, voglio dire, e si vanno a intrecciare con le varie tradizioni, rendendo, voglio dire, tangibile un concetto comune a tutte le tradizioni che chiamiamo religione perenne o filosofia perenne, anche se il termine nasce nel Cinquecento. Siamo alle prese con uno degli autori più importanti tedeschi del XIII secolo, che, diciamo, nutrono la cosiddetta mistica renana. Assieme a Eckhart, Meister Eckhart, c'è Suzone, Tauler, Ruiz Broeck, voglio dire, tutti autori che hanno sviluppato, autori mistici, quindi più che autori dei mistici, che hanno sviluppato tutto un approccio, diciamo, sensatamente pratico e poeticamente pratico al sacro, no? Il dubbio addirittura si affaccia quando si trovano a Parigi Eckhart e Dante, molto probabile. Cioè, voglio dire, questo ci dice che cosa? Di un clima che attraversava ancora quei periodi e, diciamo, nel quale abbiamo visto emergere degli insegnamenti che hanno matrici antichissime, parliamo del corpus ermeticum occidentali, e non è escluso che non abbiano anche delle radici orientali, perché, diciamo, addirittura il buddismo arriverà in Nord Africa, per cui voglio dire, quanti intrecci non lo sapremo. Certo è che la antropologia sacra che coinvolge questi autori è tradizionale, cioè è comune, è una translatio. Nasce, sì, voglio dire, sì, in vera, voglio dire, attraverso insegnamenti che appartengono, come già abbiamo detto più volte, all'uomo di sempre e all'uomo di ovunque. Cioè, noi possiamo prendere in mano un testo taoista o un testo della mistica araba o tedesca, in questo caso cristiana, voglio dire, e poi dopo trovarci dentro delle emergenze, delle necessità, delle verità che, voglio dire, sono appannaggio dell'uomo di sempre e comunque. Allora, che cosa si è fatto? Si è estrapolato dall'opera di Eckhart una serie di, diciamo, insegnamenti, riflessioni, suggestioni che hanno un filum comune, cioè quello che si è scelto è evidenziare un aspetto di questa opera, di questo mistico, laddove fare una considerazione generale sarebbe di sicuro superficiale, di sicuro un dispiacere, un'onta verso un autore di tale rilievo, anche perché, ripeto, lo vedremo, è un uomo di estrema rettitudine, di estrema essenzialità, di estrema poesia, pur essendo un mistico che è stato, pensiamo, è stato persino inquisito e denunciato. Lui nasce nel 1260 a Hockheim e nel 1325 viene denunciato all'Inquisizione. E voglio dire, evita il rogo di misura perché 17 sue asserzioni vengono dichiarate eretiche naturalmente dall'Inquisizione, e lì sappiamo che giocassero coi fiammiferi. Morirà poi nel 1328 di una vita, voglio dire, all'insegna della sapienza elegante, della sapienza intelligente, della sapienza ridente, della sapienza sana e non di certo, diciamo, religiosismo che poi alla fine, non è detto che porti molto lontano. Queste cose sono belle, bene, bello e vero. Sono le tre punte di un mondo, voglio dire, inseparabili l'una dall'altra, bene, bello e vero. Voglio dire, è un po' come spesso siamo soliti dire, che questa moneta, no, ha recto verso e tondello, voglio dire, no? E cioè, Il bene è il recto, il verso è il bello e il vero è la quiditas, è la natura centrale. Detto questo, proprio in questa linea abbiamo scelto le pagine che adesso ci si accinge a leggere, no? E ad esempio, quella che è, diciamo, secondo me la chiave di tutto, la do da subito. Poi su questa così possiamo lavorare, possiamo, voglio dire, rileggere, interpretare, masticare, voglio dire, quelle che verranno, no? Ed è quella frase che noi sappiamo essere stata diciamo, l'elemento che ha gettato il maggiore scandalo in certa religiosità, in certa, come si può dire, in certi politicamente corretti della religione, no? Ed è questa. Io parto dicendo: se l'uomo deve avere vera povertà, deve essere così vuoto dalla propria volontà creata come lo era quando non esisteva. Perciò io vi dico, nella verità eterna, finché avete la volontà di compiere il volere di Dio e avete il desiderio dell'eternità di Dio, voi non siete davvero poveri. Infatti, è un vero povero soltanto colui che niente vuole e niente desidera. Quando ero nella mia casa prima, non avevo alcun Dio. Là ero causa di me stesso. Nulla volevo, nulla desideravo, perché ero un puro essere che conosceva se stesso nella gioia della verità. Allora volevo me stesso e niente altro. Ciò che volevo lo era e ciò che ero lo volevo. E là stavo libero da Dio e da tutte le cose. E l'Advaita Vedanta, tra l'altro. Ma quando, per libera decisione, uscii, per libera decisione, ecco, il gioco del libero arbitrio è verticale, non è in orizzontale, non è che se tu vuoi una cosa è in orizzontale, è in verticale, il libero arbitrio è il superamento di sé, comunque arriviamo. Ma quando per libera decisione uscii e presi il mio essere creato, allora ebbi un Dio. Infatti, prima che le creature fossero, Dio non era Dio, ma era quello che era. La definizione di Dio l'abbiamo data noi. Quando le creature furono e ricevettero il loro essere creato, Dio non era Dio in se stesso, ma era Dio nelle creature. Nelle creature. Qui siamo in pieno taoismo. In pieno taoismo, in consonanza, voglio dire, con degli insegnamenti che nello Zen, gli insegnamenti che attraversano tutte le tradizioni in una maniera solare, entusiasta, splendida, che adesso andiamo a proseguire, la cui indagine andiamo a proseguire. Ora, diciamo che Dio, in quanto è Dio, non è il più alto fine, non è il più alto fine della creatura. Infatti, anche la più piccola creatura in Dio ha una altrettanto alta dignità. E se avvenisse che una mosca avesse intelletto e potesse ricercare per mezzo di esso l'eterno abisso dell'essere divino dal quale è venuta, allora dovremmo dire che Dio, con tutto ciò che è, in quanto Dio, non potrebbe dare a questa mosca compimento e soddisfazione. Se uno ha il senso di sé, Dio non ti può dare compimento e soddisfazione, anche se cerchi Dio e difatti. Perciò, ecco la frase, perciò preghiamo Dio di diventare liberi da Dio e di concepire e godere eternamente la verità, laddove l'uccello, l'angelo più alto e la mosca e l'anima sono uguali, laddove stavo e volevo quello che ero. Ed ero quello che volevo. Perciò non di noi diciamo, se l'uomo deve essere povero nel volere, deve volere desiderare tanto poco come voleva e desiderava quando non era ancora in vita. In questo modo è povero l'uomo che niente vuole. In secondo luogo, è povero l'uomo che niente sa. Talvolta abbiamo detto che l'uomo dovrebbe vivere in un modo da non vivere né per se stesso, né per la verità, né per Dio. Ma ora diciamo diversamente ed andiamo più avanti, dicendo: l'uomo che deve avere questa povertà deve vivere così da non sapere neppure che egli vive né per se stesso, né per la verità, né per Dio. Egli deve essere così vuoto di ogni sapere, da non sapere né conoscere né sentire che Dio vive in lui. Più ancora, deve essere privo di ogni conoscere che viva in lui. Infatti, quando l'uomo stava nell'estrema essenza di Dio, nell'eterna essenza di Dio, niente altro viveva in lui. Cosa la viveva? Quello era lui stesso. Perciò noi diciamo che l'uomo deve essere così privo del suo proprio sapere come lo era quando non era ancora e che lasci Dio operante per quello che vuole e se ne stia lì, vuoto. Noi diciamo dunque che l'uomo deve essere così povero da non avere e non essere alcun luogo in cui Dio possa operare. Quando l'uomo mantiene un luogo, mantiene anche una differenza. Ablatio sui in ogni senso. Ecco la fonte della felicità. La fonte della felicità è il non possesso. Non possesso di sé, non possesso di Dio. Perciò prego Dio, ecco Eckhart che ritorna alla carica, qui l'angelico dei fiammiferi acesi, prego Dio che mi liberi da Dio, perché il mio essere essenziale è al di sopra di Dio. In quanto noi concepiamo Dio come inizio delle creature ed è anteriore all'inizio. In quell'essere di Dio, però, in cui Egli è al di sopra di ogni essere, di ogni differenza, là ero io stesso, volevo me stesso, conoscevo me stesso per creare questo uomo che ora io sono. Perciò io sono causa originaria di me stesso secondo il mio essere che è eterno e non secondo il mio divenire che è temporale, ripeto. Perciò io sono causa originaria di me stesso, secondo il mio essere, che è eterno, e non secondo il mio divenire, la mia personalità, che è temporale. Perciò io sono non nato e, secondo il modo del mio essere nato, non posso mai morire. Quindi, attenzione, perciò io sono non nato e, secondo il mio modo del mio non essere nato, non posso mai morire. Secondo il modo del mio non essere nato, io sono stato in eterno e sono ora. E rimarrò in eterno, Eliket Nunc, il Kairos, l'uomo che è fuori dal tempo, ma perché la sua persona non c'è. Questo non vuol dire non vivere tutti i giorni e non mangiare il gelato, è tutt'altro. Così, cosa invece sono, secondo il mio essere nato, dovrà morire ed essere annientato, perché è mortale e perciò deve corrompersi col tempo. Nella mia nascita eterna nacquero tutte le cose. Ed io fui causa originaria di me stesso e di tutte le cose. E se non lo avessi voluto, né io, né le cose sarebbero. Ma se io non fossi, neanche Dio sarebbe. Io sono causa originaria dell'essere Dio da parte di Dio. Se non lo fossi, Dio non sarebbe Dio. Andarci leggeri perché lì, attenzione, che i fiammiferi si erano già moltiplicati e avevano inventato anche gli accendini per l'occasione. Adesso andiamo alla 62, eccola qua. L'anima riceve da Dio non come una cosa estranea, ad esempio l'aria riceve la luce dal sole come una cosa estranea, ma l'anima non riceve Dio come una cosa estranea, né come se fosse al di sotto di lui, perché quel che è al di sotto è un'altra cosa, è estraneo e lontano. E i maestri dicono che l'anima riceve come una luce. Riceve la luce, già che allora non vi è niente di estraneo e di lontano. Vi è nell'anima qualcosa in cui Dio è nella sua nudità. E i maestri dicono che è senza nome alcuno, Sant'Agostino. Questo qualcosa è e tuttavia non ha, pensa che bella, questa cosa è e tuttavia non ha essere proprio. Perché non è né questo né quello, né qui né là, perché è ciò che è in altro, è quello in questo. Infatti, ciò che è lo è in quello, e quello è in questo, già che quello fluisce in questo e questo in quello. E là è la perenne, diciamo, necessità della dialettica, della diarchia. Abbandonatevi, poi esorta, guarda che bella. E abbandonatevi là in Dio, dice San Paolo, nella beatitudine, perché qui l'anima prende tutta la sua vita e il suo essere, ed è là che essa espira la sua vita e il suo essere, già che questo è totalmente in Dio, ed ogni altra cosa di essa è all'esterno. Per questo motivo, grazie a questo, l'anima è costantemente in Dio, a meno che essa non lo porti all'esterno o non si spenga in essa. Un maestro dice che questo qualcosa è totalmente presente a Dio, che non può mai distogliersi da lui e che Dio gli è sempre presente ed interiore. Io dico che Dio continuamente ed eternamente è stato presente in questo qualcosa. Non vi è qui affatto bisogno di grazia, perché la grazia è creata. E niente di creato interviene in questa dimensione perché nel fondo dell'essere divino, dove le tre persone sono un solo essere, l'anima è un secondo. Questo fondo è una secondo questo fondo. Rivediamo. Non c'è qui affatto bisogno di grazia perché la grazia è creata. E niente di creato interviene qui perché nel fondo. E questa che è grandissima, pensa, è bellissima. Perché nel fondo dell'essere divino, dove le tre persone sono un solo essere, l'anima è un secondo questo fondo. Perciò, se lo vuoi, sono tu e tutte le cose ed io. Distaccati dunque da te stesso e da tutte le cose, da tutto quello che sei in te stesso e cogliti secondo quello che sei in Dio. E verità certa è necessaria. Chi abbandona completamente il proprio volere a Dio, lo cattura, lo lega, questo è terribile, perché sono state di nuovo, questa è un'altra di quelle soggette ad inquisizione. E verità certa è necessaria. Chi abbandona completamente il proprio volere a Dio, lo cattura, lo lega, in modo tale che Dio non può fare altro che quello che l'uomo vuole. A chi rinuncia completamente al proprio volere, Dio dà in cambio il suo volere, tanto completamente che la volontà di Dio diviene proprietà dell'uomo. E Dio ha giurato in se stesso di non compiere altro che quel che l'uomo vuole. Infatti, Dio non diventa bene proprio di nessuno che non sia prima diventato bene proprio di Dio. Altra pagina magnifica. Se la volontà diviene una con quella di Dio, in modo da essere un unico uno, allora il Padre dei cieli genera il Figlio unigenito in sé, ed in me genera il Figlio, il Padre unigenito. Padre, che bello, che, allora il Padre dei cieli genera il Figlio unigenito in sé, il Padre crea Dio in sé, ed in me. Perché in sé ed in me? Perché io sono una cosa sola con Lui. Egli non mi può escludere, ma neanche volendolo. Ed in questa operazione lo Spirito Santo riceve il suo essere e il suo agire e il suo divenire, da me come da Dio. Perché? Perché io sono in Dio. Se non lo riceve da me, e non lo riceverà neppure da Dio. Egli non può escludermi in nessun modo. Sforzati, ecco che dice, sforzati in tutte le cose. Significa, quando ti trovi in cose molteplici e non nel puro uno, fai i tuoi sforzi, ovvero sforzati di compiere il tuo dovere in tutte le cose. La disciplina della Appamada buddista. L'attenzione e il volere. Anche perché sappiamo che la volontà è il volto dell'intelligenza ed è anche un fuoco che appartiene all'entusiasmo, all'essere cardi dentro. Questo significa solleva la testa. Pensa, quando ti ritrovi in cose molteplici, non nel puro uno, fai i tuoi sforzi, ovvero sforzati di compiere il tuo dovere su tutte le cose, questo significa solleva la testa. E ciò ha due significati. Il primo è abbandona tutto quello che è tuo e consegnati a Dio, in modo che egli divenga bene tuo, proprio come è bene del suo proprio. E Dio per te, come lo è per sé, non sarà nulla di meno. Ciò che è mio non lo ho da nessuno, ma se lo ho da un altro non è mio, è piuttosto di colui da cui lo ottengo. E secondo significato è dirigi tutte le tue opere verso Dio. Il giusto non cerca niente con le sue opere. Quelli che cercano qualcosa con le loro opere o che agiscono per un qualche che perché sono servi e mercenari. Perciò, se vuoi essere formato e trasformato nella giustizia, non cercare niente con le tue opere, non mirare a nulla, né nel tempo né nell'eternità, né ricompensa né beatitudine, né questo né quello. È il puro volere, né questo né quello. Guarda che il puro volere può coesistere con la vita. Non è che uno si ritira sul monte e poi sale anche su di una pianta. Non è così. Dio è presente adesso. E se non è presente adesso, abbiamo scherzato e andiamo a vedere il film di Sherlock Holmes. Giacché queste opere dell'uomo sono davvero tutte morte, sì, lo dico. Anche se tu prendi Dio come fine, tutte le opere che puoi compiere per questo sono morte e tu guasti così le buone opere. E non solo guasti le buone opere, ma anche compi peccato. Infatti, agisci come un giardiniere che doveva piantare un giardino, ma che ha sradicato gli alberi e vuole per questo anche una ricompensa. Così tu guasti le buone opere. Perciò se vuoi vivere e vuoi che vivano le tue opere, devi essere morto ed annientato per tutte le opere. Devi essere assente pur facendo. Il vei vu vei, assente pur facendo. Attenzione, non ti sta dicendo di fare l'imbalsamato Museo Egizio, eh? È proprio della creatura compiere qualcosa da qualcosa, ma è proprio di Dio compiere qualcosa dal nulla. E perciò Dio deve compiere qualcosa in te o con te, e tu devi previamente essere diventato nulla. Va dunque nel tuo proprio fondo, e là opera. Le opere che là tu compi sono tutte viventi, perciò è detto il giusto vivere. Per il fatto che è giusto, perciò opera, e le sue opere vivono. Eccola qua, un'altra magnifica. L'anima che possiede Dio è feconda sempre. Dio deve necessariamente operare tutte le sue opere. Dio opera sempre in un ora, in un adesso, nell'icet nunc, nell'eternità. E il suo operare consiste nel fatto di generare il figlio continuamente. Continuamente lo genera. Dio è fuori del tempo, genera di continuo. In questa nascita sono fluite all'esterno tutte le cose ed egli ha tanta gioia in essa che vi consuma tutta la sua potenza, tutto il suo femminino. Più l'uomo conosce e più è perfetta la sua conoscenza, ma più ancora sembra che essa non sia niente. Dio genera se stesso, da se stesso, in se stesso e di nuovo si genera in sé. Più la nascita è perfetta e più essa genera, io dico. Dio è totalmente uno, egli conosce solo sé. Dio si genera, egli conosce solo se stesso. Dio si genera completamente nel Figlio, in lui pronuncia tutte le cose. Grandissima, un'altra importante. Nell'intelletto l'uomo è assolutamente giovane. Più si opera in questa potenza e più si è vicini alla propria nascita. E giovane è quello che è vicino alla nascita. La prima emanazione dell'anima è l'intelletto, poi la volontà, poi le potenze. Ora egli dice: giovane, alzati. Che significa alzati? Alzati dall'opera, poniti nell'anima in sé stessa. Una sola opera compiuta da Dio, nella semplice luce dell'anima, è più bella del mondo intero. Ed è più gradita a Dio di tutto quello che egli ha mai operato nelle creature. La gente sciocca può prendere il male per bene e il bene per male, ma se lo si comprende giustamente, una sola opera compiuta da Dio nell'anima è migliore, più nobile e più elevata dell'intero mondo. Al di sopra di quella luce c'è la grazia. La grazia non giunge mai nell'intelletto e neppure nella volontà. Questo però è impossibile. Se la grazia dovesse giungere nell'intelletto e nella volontà, bisognerebbe che questi fossero elevati al di sopra di se stessi. Per l'intelletto e la volontà devono sparire. Questo però è impossibile, dice, perché la volontà in se stessa, così nobile che non può essere riempita da altro, ecco che entrando in questa dimensione, che cosa fa? Scopre l'amore divino. L'amore divino si tramuta la volontà in amore, lo dicono tutti i mistici. L'amore divino opera infatti grandi opere. Al di sopra c'è ancora una parte, che è l'intelletto. Questo è in se stesso così nobile che non può essere riempito da altro che dalla divina verità, perciò che è lo spirito. Perciò, dice un maestro, al di sopra c'è qualcosa di segreto che è la testa dell'anima. Là avviene la vera unione con Dio e con l'anima. La grazia non ha mai compiuto alcuna opera buona, ovvero non ha mai compiuto alcuna opera. Essa si fonda nell'esercizio della virtù, ma la grazia non conduce all'unione in alto, in un'opera. La grazia è piuttosto una inabitazione e coabitazione dell'anima in Dio. È la tua parentela in Dio, la grazia. Di lì si parte. Tutto quel che si chiama opera, esteriore o interiore, è troppo inferiore rispetto a questo. Quindi grazia, ma opera ancora sotto. Quindi opere, grazia e poi salto, quel salire sul palo alto 100 piedi nello zempero di Satori. Ecco questo. Tutte le creature cercano qualcosa che rassomiglia a Dio. Più sono di poco valore e più all'esterno lo cercano. L'anima muore dunque in se stessa, prima di passare in Dio. L'anima passa in Dio con quattro passi. Il primo è che la paura, è che la paura, la speranza e il desiderio crescono in essa. La paura, la speranza e il desiderio crescono in essa. Si innesca un fenomeno, si innesca qualcosa che è il vuoto da cui Dio è obbligato ad arrivare, nel quale Dio è obbligato, costretto ad arrivare. Il primo è, perciò questo passo, il primo di questi passi, è che la paura, la speranza e il desiderio crescono in essa. Poi, per la seconda volta essa avanza, paura, speranza e desiderio, e questo è grandissimo, sono completamente distrutti. Quindi paura, speranza e desiderio crescono. Poi paura, speranza e desiderio sono distrutti. Per la terza volta essa avanza obbligando quest'anima, obbligando tutte le cose temporali. Per la quarta volta essa avanza in Dio, in cui deve dimorare in eterno, regnando con lui nell'eternità. Allora essa non pensa più né alle cose temporali né a se stessa, ma è fusa in Dio e Dio in essa. E quello che fa allora lo fa in Dio. Che Dio ci aiuti ad avanzare e a morire in questo mondo, perché possiamo provare la gioia dell'eternità. Amen.